diamo il benvenuto a tutti coloro che sono convenuti nella nostra Chiesa stasera, come anche a tutti coloro che sono a noi spiritualmente uniti tramite la nostra web radio, la diretta Facebook e Radio Mater, per vivere quest'ora di adorazione a Gesù Eucaristia. Continuiamo il cammino tra le pagine del Vangelo di Luca. Quella di stasera è la 12ª tappa del percorso. Ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accompagniamo l'esposizione del Santissimo Sacramento con il canto. Facciamo la nostra professione di fede nella presenza reale di Gesù reale nel Santissimo Sacramento, recitando insieme la preghiera di inizio adorazione del nostro ordine. Signore Gesù,
vero uomo e vero Dio, io ti credo realmente presente qui nella Santissima Eucaristia. Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura. Ti adoro profondamente.
Disponiamoci ad accogliere la parola che tra poco ci verrà donata, creando dentro di noi uno spazio di vuoto e di silenzio.
O Gesù benedetto, fa che la mia anima si calmi in te. Fa che la tua calma potente regni in me. Governami, re della calma, re della pace. Donami la corretta gestione delle mie parole, dei miei pensieri e delle mie azioni. Liberami, amato Signore, da ogni irritabilità, da ogni mancanza di mansuetudine e di dolcezza. Per la tua profonda pazienza, concedimi la pazienza, la quiete dell'anima in te. Fa che in questo e in tutto sia simile a te. Amen.
Ascoltiamo ora il passo del Vangelo di Luca che la provvidenza stasera ci dona.
Dal Vangelo di Luca. Poi scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra, in mezzo alla gente, e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo.
Il brano proclamato il mese scorso era dominato dall'annuncio, quello di stasera invece dall'azione, che consiste specificamente in alcune opere di guarigione. Nazareth e Cafarnaum si trovano ad essere in condizioni diametralmente opposte. La prima rifiuta Gesù, la seconda è presa da stupore. A Cafarnaum Gesù insegna e compie quei miracoli che a Nazareth erano stati richiesti, ma che la loro non fede aveva reso impossibili. Le scene di guarigione sono tre: nella sinagoga, a casa di Simone e infine un sommario, il tutto dentro un'unità spazio-temporale, in giorno di sabato, a Cafarnaum. La prima sottolineatura che vogliamo fare riguarda il fatto che Gesù ammaestrava le folle. A differenza di Marco, Luca non prende in considerazione il confronto con gli scribi. Egli pone piuttosto l'attenzione sul fatto che Gesù può essere inserito nella scia dei profeti dell'Antico Testamento, la cui parola, che viene da Dio, è efficace, esattamente come in Genesi 1:3, ove Dio dice le cose son fatte, oppure come in Isaia 55:10-1, in cui si legge: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà nella mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Anche la parola di Gesù realizza quanto dice e ha il potere di operare guarigioni. Tale autorità viene prima affermata dal narratore al versetto 32, poi confermata dalla folla al versetto 36.
Quanto appena detto è per noi una grande provocazione. Siamo inseriti in un contesto sociale ricco di verbosità. Come mai nelle epoche precedenti le comunicazioni sono al centro del nostro vivere? Siamo storditi dalle parole e noi stesso spesso siamo veramente logorroici. Ma è davvero così necessario continuare a parlare? All'eccesso quantitativo corrisponde spesso, per proporzionalità diretta, una discutibile qualità. Tante parole, troppe parole, non sempre sincere, non sempre profonde, non sempre evangeliche. Parole sterili, che non operano ciò che dicono, che non guariscono, perché superficiali o perché autocentrate o perché non soprannaturali. Non nascono, cioè, da quel silenzio che è relazione continua con quel Dio che ci inabita. Restiamo adesso in silenzio, non per mutismo, ma per recuperare la sintonia con la Trinità. Solo così, infatti, le nostre parole possono essere voce dell'unica parola.
Thank you.
Recitiamo ora a cori alterni il Salmo 119, il primo coro, le monache. Insieme.
Signore Gesù, tu sei il Figlio di Dio, abbandonati alla tua presenza.
Il secondo punto di riflessione lo prendiamo dagli esorcismi compiuti da Gesù. Sicuramente c'è da tener conto del retroterra culturale e religioso del giudaismo del tempo, manifestazioni che noi ora classifichiamo come patologiche grazie ai progressi della medicina e, in special modo, della psichiatria, a quei tempi erano ritenute manifestazioni demoniache e quindi curare per mezzo di esorcismi. L'incarnazione di Gesù è concreta, quindi si inserisce anche dentro queste prospettive di interpretazione del comportamento umano malsano. Focalizziamo però l'attenzione su un altro aspetto, cioè sul fatto che sia l'uomo sia la suocera di Pietro, per la loro infermità, sono messi fuori dai normali circuiti relazionali. L'avvento del regno di Dio, invece, riporta la persona dentro la comunità di appartenenza, perché è lì che si compie la salvezza dell'uomo. La libertà ai prigionieri, annunciata da Isaia e reinterpretata da Gesù, proprio in questo capitolo 4, al versetto 18, si realizza.
Senza andare nel dichiaratamente patologico, pensiamo alle nostre dinamiche relazionali. Non come gli altri si relazionano a noi, ma come noi ci relazioniamo con gli altri. Ascoltiamo o vogliamo essere ascoltati? L'argomento siamo noi, i nostri problemi di salute, di lavoro, di famiglia, o lasciamo che sia l'altro a scegliere di cosa parlare con noi? Aiutiamo l'altro a trovare lui, in se stesso, la risposta ai suoi quesiti, o lo riempiamo di consigli, spesso nemmeno richiesti? Come reagisco quando l'altro, che si è confrontato con noi, trova poi una soluzione al problema diversa da quella che a noi sarebbe piaciuta o addirittura che ci siamo permessi di suggerirgli? Tante volte, infatti, vivere in comunità è faticoso perché sono umanamente e spiritualmente scorrette le dinamiche relazionali che noi mettiamo in atto. Preghiamo insieme. Signore Gesù,
che ci vive.
Vogliamo proseguire per tutto il ciclo di adorazioni di quest'anno la preghiera scritta per il mese missionario dello scorso ottobre, perché il nostro essere battezzati e inviati sia mandato di ogni giorno dentro la nostra quotidianità. Insieme, Padre nostro,
pregando per i nostri monasteri in terra d'Africa. In modo particolare questa sera vogliamo invocare lo Spirito Santo sulla terra di Uganda, dove il monastero sta sorgendo, e sulle nostre sorelle che seguono i faticosi lavori di costruzione. Sintonizziamoci interiormente con lo Spirito Santo e poi invochiamolo.
Ringraziamo Gesù per questo prezioso tempo che ci ha donato di vivere accanto a Lui, mentre l'Eucaristia viene riposta nel tabernacolo. Cantiamo insieme Tantum Ergo. Preghiamo ora tutti insieme. Dio sia benedetto,
benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo per Dio e per uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre.
Ci ritroviamo nel mese di dicembre, il giorno 5, sempre al medesimo orario, per continuare a camminare guidati dall'Evangelista Luca. Come sempre, per chi lo desidera, sia la traccia scritta, sia la registrazione audio di questa ora di adorazione sono scaricabili dal nostro sito www.adoratricimonza.it nella sezione dedicata. Terminiamo con il canto.